speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E noi dopo l'informazione ritorniamo naturalmente con voi con speciale Medicina e falsi miti. Ben ritrovati a tutti voi radioascoltatori e ben ritrovata la dottoressa Annalisa Silenzi.
Buongiorno.
E allora ricordo il 335-5367-709, lo dico lentamente perché qualcuno poi ci rimprovera che io sono veloce, questo è il numero di telefono per mandare WhatsApp, domande, domandine. Roberta di Camerino, allora, ha scritto, aspetta che leggo, amo i funghi, ma quanti se ne possono mangiare? Dottoressa.
Allora, sì, sui funghi bisogna fare un po' di attenzione, però possiamo mangiarli in una quantità che è simile a quella con cui mangiamo la porzione di verdure giornaliera. Infatti i funghi non fanno parte né della frutta né del gruppo della frutta o della verdura, sono proprio un gruppo a sé stante, però hanno caratteristiche simili a quelle della verdura, degli ortaggi, quindi li possiamo considerare un contorno da utilizzare. 200 grammi più o meno sono la porzione della verdura cotta. Ovviamente sui funghi sappiamo bene che bisogna fare attenzione, che bisogna trattarli con un po' di cautela, e quindi evitare di eccedere nella porzione può essere utile per evitare delle controindicazioni e dei fastidi che non sarebbero proprio, ecco, piacevoli. Soprattutto nella quantità bisogna fare attenzione in delle fasce di popolazioni più delicate, quindi fare attenzione che per i bambini, le donne in gravidanza, in quel caso sicuramente è molto più consigliato scegliere funghi, diciamo, non raccolti da noi, anche se siamo super esperti, ma piuttosto comprati, e quindi che hanno subito un controllo maggiore, in questo caso essere un po' più cauti nel consumo è sicuramente una cosa migliore per evitare delle spiacevoli controindicazioni. Però come porzione siamo in quella della verdura, ci aggiriamo in quella, ecco.
Okay. Quindi per evitare sorprese fate attenzione con i funghi, carissima Roberta. Ok, bene, allora andiamo con la seconda domanda, credo molto interessante e intelligente. Marica di Fabriano: con la bella stagione, la fase 2, inizia la stagione dei picnic, già ne stanno parlando, se ne sta parlando. Quali consigli per fare un pasto equilibrato, per stare comunque sempre attenti, no, alla nostra salute?
Sì, questa è una bellissima domanda in effetti. Allora, dobbiamo sempre avere in mente qual è la composizione del nostro pasto, e questo ce lo dobbiamo portare dietro, sia che siamo a casa, sia che mangiamo fuori, quindi al ristorante, sia che il pasto ce lo prepariamo per poi mangiarcelo come picnic all'aperto. Quindi se il nostro pasto deve essere composto da una quota di carboidrati, di fonti di carboidrati, quindi da cereali, una quota da fonti proteiche e della verdura, dobbiamo trovare il modo di assemblare questi alimenti, e quindi ci possono venire fuori per esempio delle insalate fredde, delle insalate di pasta fredda, dove abbiamo come quota di cereali la pasta o qualsiasi altra fonte di cereali, riso, farro, eccetera, con dentro delle fonti proteiche che magari possono, non hanno bisogno di una cottura, o che possono conservarsi bene, quindi magari dei formaggi o degli affettati, oppure della magari carne tagliata che anche fredda può essere buona, mi vengono in mente per esempio le insalate di pollo e così. E poi ovviamente la nostra quota di verdura, metterci qualche pezzetto di verdura dentro in modo tale che il nostro pasto è comunque completo. Oppure dei panini allo stesso modo, fare un panino dove dentro abbiamo sia la verdura che la nostra fonte proteica va benissimo, oppure magari un secondo veloce da mangiare. Se il nostro intento, diciamo, è costruire un pasto completo e bilanciato, dobbiamo sempre tenere a mente questi tre componenti e non dimenticarle mai a seconda di come vogliamo, ecco, comporre il nostro pasto. Ecco, le insalate di pasta che dicevo prima o di cereali possono essere la cosa forse più facile anche da preparare prima e da portarsi dietro con calma, e poi magari mettersi un po' di frutta di stagione da stuzzicare. Mi vengono in mente le ciliegie che dicevamo.
Le mie ciliegine.
Scorsi, esatto.
Vabbè, anche ieri sera sono salito sulla pianta e pensavo a lei, dottoressa, nel senso che dico, che fanno bene, quindi ne ho mangiato qualcuna in più. Va bene, andiamo avanti, salutiamo anche Marica di Fabriano. Sono d'accordo sulle insalatine, sono veramente tanto tanto gustose. Sì. La terza domanda è quella di Carlo, sempre di Camerino. Le olive possono, verdi o nere, essere considerate un contorno?
No, non possono essere considerate un contorno perché sono costituite principalmente da grassi, e quindi le dobbiamo un po' trattare come quelle fonti di grassi buoni, tipo la frutta secca, tipo l'olio. Quindi ecco, devono essere trattate un po' con parsimonia, non una porzione eccessiva. Anche queste possono andare benissimo dentro l'impanatone che abbiamo detto prima, però ecco, trattarle nella stessa... con la stessa considerazione di un contorno sarebbe sbagliato, perché ovviamente non possiamo mangiare i 200 grammi che abbiamo detto prima di verdura, trasformarli in olive, perché sarebbe troppa la quantità di grassi che introduciamo. Quindi trattarle un po' come la frutta secca, come porzione, in linea di massima, come condimento, ecco, da arricchire il piatto.
Sì, però sono curioso, credo anche Carlo, perché anche a me piacciono le olive. Allora, quante? 15, 20, perché sai, sono come le ciliegie, una tira l'altra, per me, e credo anche per Carlo, perché si è fatto questa domanda. Regoliamoci.
Allora, la porzione consigliata non è bello dirlo perché è pochino, però sono circa 30 grammi. Ovviamente tutte le porzioni dobbiamo considerare al primo e al netto degli scarti, si dice, quindi senza il nocciolino che c'è dentro.
Dentro, sì.
Però ecco, ovviamente la
facciamo 50 grammi, dai, su, dottoressa, ci conceda qualche grammo in più.
Esatto.
Perfetto, via, andremo lì di bilancia e continuiamo, perché c'è la domanda di Alessio di Treia, che eccola qua, la leggo, perché mi ha scritto, anzi ci ha scritto, dottoressa: soffro di ipertensione arteriosa, quali sono gli alimenti che devo assolutamente evitare?
Sicuramente tutti gli alimenti che sono ricchi in sale, questo è un mantra che sicuramente ci sentiamo dire spesso, però effettivamente dobbiamo pensare che l'ipertensione, come condizioni simili, sono tutte condizioni che possono essere veramente trattate con lo stile di vita, con una modifica dello stile di vita, e quindi l'alimentazione, l'attività fisica. In certi casi possono essere molto più risolutive rispetto alla terapia farmacologica, quindi fare attenzione all'alimentazione è sicuramente molto importante. Sicuramente i consigli possono essere quelli di ridurre il sale da cucina, quindi tutto ciò che è il condimento che noi aggiungiamo, e quindi il sapore in più che diamo agli alimenti, quello lo possiamo controllare. Fare attenzione a quelle che sono le fonti di sale nascoste, quindi tutti gli alimenti che contengono già sale di per sé, sodio di per sé. Faccio riferimento magari ai formaggi, soprattutto i formaggi stagionati, i salumi, affettati salumi, preferire magari fonti proteiche come il pesce, i legumi, piuttosto che magari ecco, gli affettati o la carne rossa, che sono molto più ricchi di sodio, e fare tanta tanta attenzione ad introdurre frutta e verdura, perché ovviamente sono fanno bene sempre, ma in queste particolari condizioni ancora di più, cioè vanno a far bene, immaginiamo che vanno ad agire proprio sulle nostre arterie, no? Sui vasi sanguigni, e quindi le rendono anche un po' più elastiche, e questo significa andare anche a abbassare poi la pressione sanguigna, e quindi lo stato di ipertensione. Quindi non scordarsi mai questi alimenti, che in questo caso sono davvero miracolosi, la frutta e la verdura, e l'acqua. Torniamo lì, ma l'acqua è in questo caso veramente una medicina, da non dimenticarsi e da introdurre in quantità non solo sufficienti ma abbondanti, quindi stare almeno sul litro e mezzo, 2 litri al giorno di acqua, perché è davvero in questo caso una medicina.
Mi permetto una battuta: non risparmiamo sull'acqua,
No.
Proprio no. Anzi, se poi, visto che in tanti stanno riscoprendo la montagna, grazie forse anche a questa pandemia, indubbiamente ci sono tante sorgenti dove lì veramente l'acqua è pura e incontaminata.
Sì, e poi lì i benefici sono due, no? Arrivare magari in montagna a piedi sarebbe sicuramente la cosa ideale, e poi bere tutta questa acqua buonissima, che è sicuramente una fonte, certo, preziosa.
E caro Alessio, si risolveranno anche i problemi di ipertensione arteriosa, facendo sempre un'alimentazione equilibrata. Bene, siamo arrivati al termine, come corre via il tempo. Noi ci ritroviamo domani, grazie naturalmente alle vostre domande, alle vostre segnalazioni. Ringrazio, al di là del vetro, Silvia Salustri per la diretta e il controllo della diretta Facebook sulla pagina Perino Camerte, e poi il podcast, perché naturalmente sul nostro sito trovate i podcast delle cose un po' più interessanti, andate lì e curiosate un po', e naturalmente vi consiglio anche la pagina della dottoressa Annalisa Silenzi, che è a lei do l'onore di presentarla, poi ci salutiamo.
Sì, la pagina si chiama La Dolce Dieta, un sito che trovate su www.ladolcedieta.eu, oppure una pagina Facebook proprio a nome La Dolce Dieta.
Capite?
Continuiamo a parlare, a chiacchierare un po' di alimentazione,
appunto. E poi è una cosa dolce, quindi buona, la dieta non è una cosa cattiva. Dottoressa, a domani, un saluto agli ascoltatori.
A domani.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.